Andiamo adesso a presentare un libro che si chiama Pandemia Capitale e che, come è successo più volte purtroppo nel corso delle ultime settimane e degli ultimi mesi, avremmo dovuto presentarlo già diverso tempo fa. Poi tutti i vari problemi legati al Covid, alla pandemia, eccetera, eccetera, hanno fatto sì che tutto questo, diciamo, ritardasse. Ieri abbiamo presentato il libro a cura di Donatello Santarone sulle letture di Carlo Marx, che era stato schedulato per giugno, pensate un po', e qui più o meno siamo sugli stessi tempi. Allora, siamo poi in studio qui con Leonardo Clausi, che è un graditissimo ritorno. A proposito, diciamo, della del mondo pre-Covid, perché con lui fino a un anno e mezzo fa ci sentivamo in maniera più o meno regolare da Londra, dove è corrispondente per il Manifesto. Abbiamo seguito con lui tutta la parabola della segreteria di Corbyn al partito laburista, e poi la Brexit, l'avvento di Boris Johnson, insomma tante corrispondenze, tante chiacchierate, che poi a un certo punto si sono interrotte, ahi noi, l'anno scorso. Adesso cerchiamo di rimettere insieme, e insieme a Serafino Murri Leonardo ha scritto questo libro che si chiama Pandemia Capitale, post apocalittici e disintegrati, quindi riprendendo e ironizzando un po' su un vecchio e famosissimo saggio di Umberto Eco. Allora, intanto, Leonardo, bentornato, anzi non benvenuto, ovviamente. Di che si tratta, di che si parla in questo libro, perché pandemia e perché capitale, perché messe insieme queste parole? Innanzitutto
appunto, insomma, volevo sottoscrivere il mio piacere e sollievo nell'essere di nuovo qui, sperando appunto che prossimamente si possa ripristinare questa assiduità, questo canale aperto con Radio Onda Rossa. Bene, dunque sì, in mezzo ai concitati e caotici eventi di questi ultimi mesi, era chiaro che soprattutto durante il primo lockdown Serafino ed io, Serafino Murri, che tante cose, critico cinematografico e autore cinematografico, ma adesso si occupa di medialità, abbiamo sentito l'esigenza, diciamo così, di produrre una riflessione a caldo su quelli che erano appunto questi momenti, che definire all'epoca apocalittici era forse quasi un understatement, era quasi un eufemismo, e abbiamo in realtà poi visto crescerci tra le mani questo scritto, che da commento satirico un pochino amaro su questa situazione di abbastanza disorientante urgenza e gravità, ha finito per essere una riflessione appunto molto più estesa, anche un pochino contro, se vogliamo, i desideri del nostro amatissimo editore, la Manifesto Libri. E quindi sì, ne è venuto fuori un affresco molto molto esteso di questa situazione, analizzando appunto vari aspetti, vari suoi aspetti in maniera speriamo non troppo disorganica, che vanno appunto da un'analisi geopolitica a una discussione delle potenziali cause di questo virus, riconducendo il tutto naturalmente a quella che secondo noi è una situazione di totale saturazione del sistema mondo, del sistema capitale, all'interno della quale il Covid diventa una sorta di cartina di tornasole, insomma, un qualcosa che sbigottisce naturalmente nella sua gravità e urgenza, ma le cui radici erano forse perfettamente diciamo così rintracciabili già in una situazione di appunto di crisi e di saturazione, se vogliamo, di questo nostro sistema, insomma. Le considerazioni vanno da appunto quelle di carattere geopolitico, squisitamente anzi anche ideologico, a quelle di carattere ambientale. Il ricongiungimento della, diciamo, il congiungimento di tutti questi elementi avviene nella, in una tentata critica, nuova critica del capitalismo in quanto sistema, anche perché nei momenti appunto gravi e urgenti e, se vogliamo, anche appunto solenni e apocalittici del primo lockdown, sembrava che avessimo improvvisamente a disposizione uno spazio vuoto per ridefinire un pochino i nostri rapporti con l'ambiente, soprattutto visto che questo ciclo di costante produzione, circolazione e consumo sta effettivamente esaurendo le risorse, quindi la fine del mondo vista non tanto in termini millenaristici quanto invece in termini proprio di esaurimento delle risorse di questo pianeta. I segnali sono più o meno tutti attorno a noi, sono tutti ricongiungibili secondo noi attraverso questo filo rosso della critica al capitale, che è una critica naturalmente che ben sappiamo è stata del tutto disattesa, abbandonata e in un certo senso sospinta quasi con imbarazzo, insomma, nel retro delle urgenze della cosiddetta, e sottolineo cosiddetta, ci schiaffo anche varie virgolette, sinistra.
Senti, com'è stato organizzare e scrivere questo libro, considerato che voi l'avete fatto da remoto?
Assolutamente, l'abbiamo fatto da remoto.
E fra l'altro congiungendo due città e due paesi che probabilmente a livello europeo, ma anche a livello mondiale, sono stati fondamentali, perché l'Italia è il primo paese dove il Covid arriva ufficialmente, dove esplode. Insomma, c'era già stato in Cina, ma è qui che ci si accorge di quello che sta accadendo. E la Gran Bretagna è il primo paese probabilmente dove c'è un governo che, almeno nel primo stadio, dice: sì, abbiamo il Covid, abbiamo la pandemia, ma non ce ne frega niente, accada quel che accada. Poi passano 15 giorni e chiudono tutto, però insomma è successo questo. Ecco, mettere insieme queste due esperienze e soprattutto lavorare a distanza utilizzando quel famigerato capitalismo delle piattaforme, che sappiamo essere quello che è, ma d'altro canto è difficile anche farne a meno, come è stato?
Ma, è stato un'esperienza abbastanza non, oserei dire quasi dirompente, vuoi perché appunto il primo lockdown aveva in sé un qualcosa veramente di biblico, cioè di vasto, insomma, aveva aveva un portato simbolico estremamente suggestivo e suggestionante. Naturalmente le esperienze dei singoli paesi, dei rispettivi paesi dai quali scrivevamo, sono state comunque sia anche molto utili, perché hanno in un certo senso contribuito a, diciamo così, creare due traiettorie, due approcci, due modalità di reazione all'emergenza sanitaria profondamente diversi, naturalmente anche in virtù delle esperienze e del livello di diffusione del virus appunto in questi rispettivi paesi. In Gran Bretagna all'inizio c'è stato appunto l'atteggiamento del business as usual, che era peraltro anche ampiamente echeggiato dall'America di Trump, e mentre da noi appunto l'Italia era diventata in quel momento effettivamente lo specchio terribile sul quale nel quale l'Europa e il mondo, insomma, assisteva
e attendeva poi.
E attendeva, esattamente, quindi una sorta di prodromo a monitore rispetto alle strategie e poi alle politiche che sarebbero state adottate nel resto d'Europa. Nello specifico della Gran Bretagna, visto che è il luogo dal quale io osservavo il fenomeno, naturalmente siamo passati da un lassismo, diciamo così, di tipo, oserei dire, quasi imprenditoriale, al, naturalmente, al dispiegare una campagna vaccinale rigorosissima, estremamente efficiente, che poi ha consentito effettivamente, diciamo così, alla Gran Bretagna di Johnson, diciamo ideologia a parte, naturalmente, di intanto non ricorrere, vuoi anche per la tradizione insomma liberale del paese, a misure drastiche come ad esempio il coprifuoco qui da noi, misure contro le quali era assolutamente prevedibile e scontato che ci sarebbe stata una sollevazione, ma che poi appunto ha in un modo o nell'altro messo il paese davanti al resto d'Europa. Poi naturalmente c'è stato la spiacevole, quasi umiliante, un po' deprimente insomma, questione dei vaccini AstraZeneca, la rivalità tra l'Europa, anche perché naturalmente su tutto questo c'è già il carico da 12 di Brexit, no? Che
certo,
ha evidentemente creato ancora di più l'alveo di questa via, diciamo così, britannica verso la cosiddetta ripartenza, insomma, no? E che appunto consente alla Gran Bretagna di fare a meno di provvedimenti sempre tra virgolette liberticidi, come il Green Pass qui da noi sostanzialmente, o come insomma diciamo il procedere, no, rigoroso di carattere appunto statalista e centralizzato, tipico della Francia di Macron, insomma, che il modello che l'Italia ha poi adottato.
Senti, in questi ultimi mesi, insomma, noi specie da queste parti abbiamo fatto l'orecchio a una parola che prima non conoscevamo, che è sindemia, e che ci è sembrata, insomma, poi al di là delle mille discussioni che abbiamo avuto anche al nostro interno, però insomma quella più precisa per dipingere quello che stava accadendo e che in qualche modo continua ancora a accadere al di fuori. Secondo te, secondo voi, te e Serafino, insomma, si tratta di una definizione che può essere comunque abbracciata?
Devo farti questa confessione spassionata, è un termine con il quale non ero venuto a contatto, però presumo naturalmente che sia insomma che si riferisca,
vedi, quando uno vive in un altro paese,
alla mescolanza esatto, alla mescolanza dei temi, sì, e delle problematiche.
Esatto,
beh,
esatto.
Io non vedo non, e francamente mi sembra notevolmente calzante, perché ripeto, un po' come abbiamo cercato, speriamo senza fallire troppo, insomma, di fare noi in questo libro, il sin, cioè l'elemento insomma diciamo accomunante, questo filo rosso, secondo noi è il sistema, il modo di produzione sul quale poggia tutta la realtà occidentale e quella globale. E naturalmente noi abbiamo voluto anche stigmatizzare un pochino la tendenza alla rimozione costante, cioè la critica al capitale è un rimosso costante, no? Del discorso pubblico, del dibattito, dell'immaginario, cioè sono tutte cose che prima di affrontare le quali siamo disposti effettivamente, io credo, anche a sacrificare gli affetti più cari. Quindi c'è una situazione di dissociazione a nostro giudizio, e in questo senso il termine disintegrati effettivamente serve a sottolineare questo elemento di disgregazione sociale, no? Che voglio dire va avanti con una certa ciclicità, ma che nell'ultimo periodo i cui inizi possono essere fatti risalire agli anni 80 di Thatcher, insomma, a prescindere naturalmente dal famoso detto di Thatcher dell'inesistenza della società ma dell'esistenza degli individui. Ebbene, è abbastanza, diciamo così, evidente che, e lo vediamo anche naturalmente dalle differenti modalità con cui la cosiddetta società civile, ammesso che esista, reagisce a questo problema, insomma, reagisce attraverso un barricarsi piuttosto che un condividere. Questo avviene naturalmente a livello di cancellerie, di ministeri degli esteri, a livello internazionale, a livello di rapporti internazionali, ma si riproduce anche a livello individuale, in questo grosso revival. E naturalmente poi è anche un fenomeno che è interessante affrontare, tenendo conto, da un punto di vista filosofico, se vogliamo, dal ritorno con un with a vengeance, come si dice in inglese, della filosofia foucauldiana nel dibattito, no? Contemporaneo, insomma, quindi questa figura dello Stato, lo Stato curatore e guaritore in un certo senso, no?
Quando ce n'è bisogno è sempre lì la questione.
Assolutamente, assolutamente. E e naturalmente poi noi nel libro abbiamo anche, diciamo così, in maniera quasi semiseria, insomma, affrontato questo problema prendendo le mosse anche dall'intervento di Giorgio Agamben, quello famigerato, insomma, che scatenò un putiferio all'epoca, nel momento appunto delle file di bare a Bergamo, no? E che quindi in quel momento lì toccava
dei nervi
assolutamente scopertissimi, ma che adesso prosegue alla luce naturalmente di una relativa, diciamo così, di questo tentativo di messa in sicurezza, per usare questa fastidiosissima espressione, che ormai, voglio dire, è sulla bocca di tutti, perché il che testimonia poi, tra l'altro, quanto insicura sia diventata la realtà, no? Ecco, il libro, sempre per volerci tornare un'ultima volta, cerca di rendere conto di questa situazione di diciamo così, di mancanza di coesione, di disfacimento, alla quale neanche le rassicuranti narrative della tecnologia e della naturalmente virtualità, nella quale stiamo sempre di più versando ogni oncia delle nostre energie, sono in grado di mitigare e di rassicurare. Il contributo di Serafino in questo libro è anche molto, molto fattivo, perché la sua è un'analisi e una critica, naturalmente, appunto, del capitalismo delle piattaforme, inteso come ultima frontiera del capitale in fuga dalla caduta del saggio del profitto, dal calo della profittabilità, dal calo della produttività, e naturalmente dal fatto che da un punto di vista meramente geopolitico il cosiddetto Occidente sta strillando come un infante, insomma, ma comunque sia vedendosi relegare a una posizione spesso, da un punto di vista geopolitico, appunto, di mero osservatore, insomma. Poi è inutile fare riferimento a esempi più che plateali, come appunto la recente catastrofica in vereconda esperienza dell'invasione dell'Afghanistan.
Senti, per quella che è la tua e la vostra esperienza, ma la tua in particolare, fatto salvo che questi sono discorsi ovviamente generali e globali, registri differenze fra quello che è avvenuto nel Regno Unito e quello che è avvenuto in Italia, sia a livello pratico, e quello più o meno lo sappiamo perché abbiamo imparato a conoscere giorno per giorno tutto quello che succedeva, se non altro nei paesi più vicini e più simili a noi, ma come dire, per quello che riguarda diciamo l'opinione pubblica, la società civile, come dicevi tu prima, per sempre che questo possa avere un senso, trovi che più o meno i meccanismi siano stati identici, oppure ci sono versioni particolari e regionali di un quadro generale?
Beh, diciamo che le analogie ovviamente sono evidenti, ma anche lo sono altrettanto le differenze con cui culturali, appunto, io direi proprio prettamente ideologiche, con cui sono state affrontate in Gran Bretagna. E appunto non ci dimentichiamo la tradizione naturalmente liberale di questo paese, un paese che diciamo così a cui si rizzano i capelli in testa quando gli viene in maniera abbastanza generalizzata, sia al centro che a destra che a sinistra, quando gli viene non lo so, menzionata la possibilità di introdurre un documento d'identità, per dirti, ecco, quindi
che ancora non è presente.
No, la carta d'identità viene considerata come un artificio totalitario, insomma, di una società orwelliana, no? Che naturalmente in Europa, se vogliamo fare scomodare anche la storia, vige anche grazie proprio alle esperienze di occupazione militare che l'Europa ha subito, no? Più volte, e quindi è come se in un certo senso ci fosse una sorta di non dico di abitudine, però ecco, la parola coprifuoco qui da noi evidentemente non desta l'orrore e lo sgomento che desta in Gran Bretagna, dove non c'è mai stata in tempi recenti una forza straniera che imponesse, no? Quindi
bisogna tornare alla battaglia d'Inghilterra, ecco. E poi lì era un problema di fatto, perché se non ti mettevi dentro c'era il bombardiere,
esatto, ecco, però comunque poi la battaglia d'Inghilterra, e che è una vittoria, ma anche le sconfitte, poi se vogliamo indugiare un attimo su questo aspetto, anche le sconfitte sono state abilmente arruolate nella letteratura della vittoria, perché Dunkirk, che poi tra l'altro è tornato agli onori della cultura popolare recentemente, fuori dalla Gran Bretagna, era un evento poco noto, insomma, in Europa, se vogliamo, soprattutto alle nuove generazioni, grazie a questo film recente, insomma, è tornato a essere effettivamente l'esempio di una sorta di capolavoro propagandistico, cioè un qualcosa che pur essendo effettivamente impregnato su un'oggettiva sconfitta, una precipitosa
questi
che fuggono, insomma, quindi la più grave delle umiliazioni, poi in realtà non era altro che un passo a volerlo leggere, no? Comodamente, col senno di poi, era un passo verso la vittoria, verso il resistere da soli all'invasore tedesco, eccetera eccetera. Ecco, in Gran Bretagna questo genere di portato psicologico, storico, diciamo così, memorialistico, è fortissimo, perché è un luogo dove non c'è stata l'umiliazione della sconfitta, torno a dire. Questa è qualcosa che in maniera indiretta, profondamente carsica, se vuoi, forse quasi oscura, in un modo o nell'altro è ravvisabile, appunto, in un fenomeno come Brexit, come l'uscita dall'Unione Europea. E naturalmente, come adesso, il ritorno a una tradizione incartapecorita, impolverata, piena di ragnatele, quali anche un po' ridicola. Adesso sembra che il paese tornerà alle cosiddette misure imperiali, insomma, no? Quindi torniamo alle once, ai galloni, ai polici.
Vero, certo, questa non l'avevamo affrontata, no, questa vicenda del ritorno alle vecchie unità di misura,
sì,
giusto?
Sembrava francamente comunque una cosa assurda, perché voglio dire, nel nome della globalizzazione, questo poi naturalmente sempre per tornare al discorso di un capitalismo in crisi che va contro i suoi stessi interessi, Brexit è in un certo senso una delle cose più anticapitalistiche però fatta dal paese che
l'ha inventato,
moderno, quindi sono tutti elementi sui quali soffermarsi. La pandemia, dal canto suo, per tornarci un'ultima volta, alla luce di tutto questo, effettivamente poi dimostra il suo carattere, diciamo così, di acceleratore. Questa non è affatto una considerazione particolarmente acuta, è così evidente, insomma, diciamo che anziché fermarci, no? Nel libro ci sono pagine dedicate anche un po' a questo senso di sbigottimento che si provava nel primo lockdown, anziché fermarci a contemplare o comunque a, diciamo, a gestire questo improvviso senso di vuoto e di insensatezza che ci aveva assalito, abbiamo cercato invece di ripartire, di continuare pervicacemente, in maniera recidiva, in questo lento, ma neanche più troppo lento, processo di disgregazione del mondo circostante, insomma, dove l'aspetto ecologico, insomma, è ovviamente preponderante. Leggevo ieri sulla via Ostiense una frase che mi ha colpito, l'ho trovato abbastanza calzante. L'ambientalismo senza anticapitalismo è giardinaggio, ecco, che sta lì da un bel pezzo. Ecco, a me manca, vedi, questa esperienza dei luoghi
quando
di Roma.
Manca da 20 anni,
esatto,
Roma,
però quella era una frase. Certo, naturalmente
la frase quella sul governo ombra sulla Prenestina purtroppo l'hanno cancellato, devo darti questa notizia terribile se non ti fosse arrivata. Allora, quindi, è stato un trauma per tutti noi.
Allora mi scuso con gli ascoltatori della radio se effettivamente ho detto un'ovvietà banale. Ecco, questo
noi facciamo il momento espatriati che poi torna
che insomma vengono folgorati sulla via di Damasco. No, è il discorso appunto poi del I told you so, che è fastidioso, te l'avevo detto, no? Che è un discorso che un'ampia fetta di sinistra radicale continua a fare da tempo, insomma. Cioè, lo sbigottimento del, ecco, un altro, e questo è un altro punto che secondo noi vale la pena sottolineare. Lo sbigottimento rispetto a tutto quello che è accaduto, la confusione ormai permanente di piani tra narrativa e realtà, tra finzione e realtà, tra distopia e utopia, eccetera, eccetera. Voglio dire, è un qualcosa che era, a voler ascoltare, insomma, tutti i moniti, insomma, no, che una critica trasformativa di questo sistema, una critica radicale, aveva portato avanti in tutti questi anni, c'è francamente ben poco di cui meravigliarsi. Ecco, io a livello personale, non che aspettassi, diciamo così, con l'orologio un evento di questo genere con la E maiuscola, però ecco, anche meravigliarsi di una cosa di questo tipo trovo che sia indice o di sprovvedutezza incredibile o forse anche di una cattiva fede particolare.
Senti, per concludere ti volevo chiedere, insomma, invitavo a un breve ragionamento in merito anche a un articolo che abbiamo letto stamattina e mi pare sul Corriere, e su come in qualche modo ci sia una destra presente dall'una e dall'altra parte dell'Atlantico che ha curiosamente un rapporto un po' schizofrenico con la realtà, per cui da una parte è estremamente autoritaria e dall'altra parte è estremamente liberale, e questo ovviamente l'abbiamo visto in particolare.
Loro amano dirsi libertari,
esatto, o libertariani, insomma c'è tutto un lungo dibattito, e questo impegna in particolare tutto il ragionamento che si è fatto sulla pandemia e sulla lotta alla pandemia, dato che si tratta, come dire, di un mondo che è presente anche da noi, ma che prende le mosse in primis dagli Stati Uniti d'America e più in generale dal mondo anglosassone. Ecco, ti volevo chiedere, partendo ovviamente da quello che scrivete voi, se avete affrontato questa questione e se in qualche modo la Gran Bretagna e il mondo anglosassone ci possono dare qualche lezione in più rispetto a quello che ci possiamo aspettare dalle nostre parti.
Io penso di sì, nel senso che anche a volerlo riassumere in maniera un pochino brutale, c'è sempre un gap, diciamo, di ritardo con il quale determinate tendenze, voglio dire, nel dibattito anglosassone poi alla fine si ripercuotono e si ramificano e si rispecchiano anche in Italia. Questo gap cronologico temporale è sempre più breve, naturalmente grazie alla virtualizzazione del dibattito. Però è chiaro che, diciamo, per tornare a questo discorso della totale assenza di novità, se vogliamo, nel manifestarsi della pandemia, la pandemia è a sua volta stata l'occasione per fare un pochino il bilancio dell'entità di questa enorme, insomma, fetta di società che dissente, no? Dissente spesso in maniera confusa, spesso in maniera caotica e spesso ascoltando, diciamo, insomma, le motivazioni più comode o più semplici, che sono quasi sempre l'accusare altri, no, di quello che sta accadendo. Quindi un pochino come anche la crisi del 2008, insomma, la disaffezione nei confronti delle classi dirigenti, fenomeni come il trumpismo, i gilets jaunes, Brexit e varie altre declinazioni di questa disaffezione, di questa crisi nel mondo anglofono, naturalmente hanno una rilevanza e diciamo così segnano un pochino la via, no? Adesso mi viene in mente anche a proposito di altre tematiche questo dibattito che c'è sulla cosiddetta cancel culture, no? In Bretagna, no? Che
è molto più presente da voi in realtà che qui.
Assolutamente, però siccome poi, sai, c'è una tendenza alla subordinazione a una subordinazione, a un importare con ritardo certe tematiche, insomma, tutto lo squadrone dei soldatini della Guerra Fredda, i commentatori liberal in forze ai grossi giornali, si sentono in dovere naturalmente di riprendere queste tematiche e portarle da noi come se fossero effettivamente uno dei problemi di cui si discute.
No, poi su una realtà completamente diversa, per
una realtà completamente diversa, che però naturalmente teniamo conto di questa fortissima funzione uniformante, unificante che ha la rete, no? Per cui naturalmente con il trascendere gli ostacoli spazio-temporali tu avvicini tutto, tu crei questa sorta di aggregato amorfo, no? All'interno del quale coesistono realtà le più disparate che sono anche frutto di esperienze storiche, culturali molto molto lontane fra loro. Questa funzione uniformante del web è un altro di questi elementi naturalmente che meritano di essere forse studiati e diciamo così forse anche contrastati, mi verrebbe di dire, particolarmente nel presente e nel futuro.
Assolutamente, no, anche perché poi però appunto il web uniforma, poi ti trovi ad avere una realtà comunitaria dove non ci sono nella gran parte dei casi studenti o studentesse di origine africana nelle università, e per cui un dibattito che diventa magari a volte surreale. Ecco.
È vero, assolutamente. Ma è anche vero che comunque è abbastanza facile presumere che.
Certo, poi diciamo ragionando sulla prospettiva ci saranno.
Secondo me, tra l'altro, ci sarà in maniera probabilmente anche particolarmente veloce e rapida, proprio per insomma questa situazione comunque della migrazione globale, che non farà naturalmente che aumentare in modo esponenziale. Quindi qui ci troviamo di fronte a un'epoca in cui effettivamente oltre che a ridisegnare i confini dei paesi bisognerà ridisegnare anche i confini del cosiddetto spirito. Insomma, l'Occidente si scopre a non essere più l'unico depositario della spiegazione e della giustificazione dell'esistente. Non solo, il capitale stesso viene sottratto all'egemonia cosiddetta liberale in questo momento, perché è un capitale teocratico, è un capitale di stampo mafioso, è un capitale che in altri luoghi del mondo è un capitale gestito dal Partito Comunista Cinese, insomma, quindi ci troviamo
fra poco poi avremo il crack della Lehman Brothers cinese, quindi ci sarà da divertirsi
per poter ricominciare tutto quanto. Del resto poi, voglio dire, una delle scarse novità in tutto questo è appunto la ciclicità di questo processo, è un altro elemento sul quale ci interroghiamo, cioè il problema della ciclicità, dell'inesauribilità di questo ciclo è evidente, perché questo ciclo purtroppo per fortuna naturalmente è esauribile. Bisogna capire questo esaurimento se è un esaurimento subito o un esaurimento, diciamo così, scongiurato, limitato. Dovremmo vedere un pochino quali sono le risposte che i custodi dell'ortodossia liberista o anche keynesiana che sia, insomma, cercheranno di tirare fuori, insomma, perché è un pochino un voler, diciamo appunto, sì, mettere cerotti su delle ustioni di terzo grado, almeno, insomma, termini come, non so, transizione ecologica, cose di questo genere, al di là del linguaggio, no? che viene precipitosamente a colmare dei vuoti inventando delle parole che prima non c'erano. Se prima queste parole non c'erano, è evidente che si trattava di una situazione più sicura, ecco, più sicura, proprio per partire dalla messa in sicurezza, che non aveva bisogno di resilienza, non aveva bisogno di alcunché, aveva soltanto bisogno di un po' di intrattenimento alla fine di una giornata di lavoro. Adesso tutto questo è naturalmente messo in discussione.
È andato un po' così. Va bene, Leonardo, io ti ringraziamo moltissimo. Noi fra poco dobbiamo dare spazio ai capitalisti, a quello che accade nel capitalismo russo, quindi mi sembra una giusta linea rossa. Ricordi il libro che hai scritto insieme a Serafino Murri, che è Pandemia Capitale, Post Apocalittici e Disintegrati. Le edizioni sono quelle del Manifesto. Grazie mille, e poi ci risentiremo adesso che ritorni nella tua vera casa per